Sa che abbiamo già una domanda per lei?
Oddio.
Dice così: approfittiamo del professor Di Stefano per spiegare il MES all'utenza di Radio Popolare. E già che ci siamo, chiediamolo anche ad altri economisti. Dice il nostro amico che lui è contro l'adesione al MES, ma adesso direi che più che contro a favore, qui ci chiedono addirittura di spiegarlo. Visto che il MES è un titolone di Corriere, scuote la maggioranza, maggioranza divisa e qui là su e giù, lei cosa, visto che ce l'ha raccontato lei in questi giorni qua, che cosa rispondiamo a questi ascoltatori che vogliono...
Allora, innanzitutto facciamo chiarezza su cos'è. C'è anche una piccola scheda oggi sulle colonne di Repubblica a firma di Flavio Bini che mi sembra ben fatta e abbastanza riepilogativa. Stiamo parlando del meccanismo europeo di stabilità, European Stability Mechanism. È nato nel 2012, quindi nel pieno, diciamo, della crisi famosa dei debiti sovrani, quando noi eravamo uno dei pigs, dei cosiddetti paesi maiali. In realtà pigs doveva stare per le sigle dei paesi, Portogallo, Italia, Grecia
E Spagna.
e Spagna. Doveva essere un fondo, diciamo, per finanziare eventuali crisi dei debiti sovrani, con condizionalità molto, molto strette, molto pesanti. Di fatto era una riedizione della Troica, in altri termini. La Troica, lo ricordiamo, era quell'asse, diciamo, di organismi internazionali, Fondo Monetario Internazionale, Commissione Europea e BCE, che è quella che ha stretto nell'angolo e ha strozzato l'economia e la vita dei greci. Ci ha provato anche col Portogallo, ma gli è riuscito un po' meno.
Anzi, direi che in Portogallo c'è stata una reazione quasi politica, come si
C'è
potrebbe
stata
chiamare,
una buona reazione
sociale.
politica, una gestione, diciamo, del pressing della Troica più efficace, forse un pochino più distante dai riflettori, come invece è stata quella greca. Bisogna anche andare a guardare i numeri, insomma. L'impatto della Troica in Grecia ha distrutto quasi il 30% del PIL greco, oltre alle pensioni e alla vita di milioni di lavoratori e di pensionati greci. In Portogallo, per una serie di ragioni, il pressing era inferiore e forse aveva meno evidenza di natura politica. Comunque, il meccanismo europeo di stabilità è nato così. Poi a partire dal 2017 si è iniziato a discutere di una revisione del trattato istitutivo. La discussione si è conclusa il 27 gennaio del 2021 e tutti i 19 paesi dell'area euro, qui bisogna sottolinearlo, anche l'Italia, hanno sottoscritto questa revisione del trattato. Oggi il meccanismo europeo di stabilità è soprattutto un fondo di risoluzione per le banche. È una sorta di superfondo sovranazionale che può servire per dare un paracadute agli istituti europei in difficoltà. Interessa in modo particolare alla Germania, perché la Germania è quella che ha avuto e ha teme di poter avere maggiori problematiche nella gestione dei propri istituti di credito. Ricordiamo su tutti quello che io definisco il dead man walking
Ah, così proprio,
Deutsche
cioè
Bank, la
Deutsche Bank.
Deutsche Bank, sì. Comunque, questo è il meccanismo di stabilità. Ora l'Italia
Cioè,
è.
ma l'aveva già lanciata questa? Sì, più
Sì,
volte,
più
sì.
volte
Quindi
durante la
non la
crisi
sottolineiamo
era
più di
il paese,
tanto.
era la banca con l'esposizione ai derivati peggiore in Europa e una delle prime a livello mondiale. Quindi. Questo meccanismo europeo di stabilità, ora l'Italia è l'unico paese che non ha ancora ratificato il trattato di modifica. Senza la ratifica italiana, sostanzialmente, non è possibile rendere operativo il MES, e questo irrita molto gli altri
L'Europa. E
paesi, in particolare ovviamente la Germania, che, come
quindi il
dicevo, è quella più
governo,
interessata, insomma.
secondo i giornali italiani che sono un po', diciamo, un po' sempre concentrati sul nostro imbrenico, il problema è tutto il governo, quindi che fa? O tradisce o diventa sovranista in Europa, o si spacca la sua maggioranza, ma in realtà il fattore è un pochino più, la soluzione c'è, il Sole 24 Ore la indica.
Sì, il Sole 24 Ore oggi indica la soluzione all'italiana classica, cioè un voto del Parlamento in prossimità della fine dei lavori prima della sospensione per la pausa estiva. Questa sembra essere la via d'uscita. Dopodiché la ratifica del MES dal punto di vista tecnico a questo punto è inevitabile. L'irritazione europea è sui ritardi e in parte sul tentativo di mettere sullo stesso piano la ratifica del MES con il nuovo patto di stabilità.
E lei dice che questo è impossibile?
Di fatto è praticamente impossibile, perché ormai...
Politicamente ci hanno provato, ma non contiamo abbastanza.
Politicamente siamo isolati. La scorsa settimana raccontavamo come c'è stato lo scontro con tanto di lettere pubbliche. Una volta gli Ecofin erano un territorio, come dire, per gli addetti ai lavori. Adesso si fa battaglia sulla revisione del patto di stabilità sulle prime pagine dei quotidiani europei. Non so quanto i cittadini ci capiscono qualcosa di questo dibattito, ma tant'è, gli slogan sono dominanti da qualsiasi parte e da qualsiasi colore politico e qualsiasi lingua, quindi la battaglia si sta facendo sulle pagine dei giornali, ma la revisione del patto di stabilità, quello che, come sottolineava ieri Roberto Romano
all'interno di Prisma,
all'interno
sì,
di Prisma produrrebbe un obbligo a un avanzo primario del 4,5%, quindi molto oneroso, molto stringente, anche senza le condizionalità della Troica, questa trattativa sembra una trattativa difficile. Io francamente non capisco perché legarla al MES non risolve il problema.
E lei mi dice però che qualcuno, invece a livello diciamo politico più interessante della notizia, forse è quella del Foglio, perché qualcuno che può pagare le spese di tutta quella politica, di tutta questa storia, c'è o no?
Il Foglio sostiene addirittura, titolandolo, il tragico Giorgetti.
Ma quello bravo, quello che pur non facendo mai nulla non ha preso una responsabilità, no. Non ricordiamo nulla di che abbia fatto di significativo Giorgetti la sua carriera politica, però è sempre considerato quello bravo,
sì, quello diciamo il più presentabile della compagine leghista. Non si capisce bene da dove arrivi questa patente. Comunque il pezzo del Foglio è abbastanza caustico, sin dal titolo: ossessionato dal debito, delegittimato da Meloni, sul MES posso sempre lasciare, perché come è noto le polemiche sono state scatenate da un documento ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze inviato al Parlamento, in cui si dava il parere favorevole alla ratifica del MES, ma anche in questo caso mi sembra più un tema di natura tecnica, ma qui ovviamente il Foglio lo trasforma anche giustamente in un tema di natura politica ed evidenzia appunto come la posizione di Giorgetti sia una posizione molto difficile. Io non credo assolutamente che Giorgetti lascerà lo scranno ambitissimo di Via Veneto del Ministero, scusate, di Via Nazionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma evidentemente c'è un braccio di ferro che è trasversale anche dentro alla Lega, perché molte volte Giorgetti è stato indicato come l'avversario interno più rilevante di Salvini.
Assolutamente, forse chi lo sa, magari lo è, non lo è. Il ultimo pezzettino forse di questa prima parte, poi ci sono i numeri, diciamo, oltre a tutte le discussioni che si fanno, la parte diciamo politica del dibattito economico, poi c'è la parte invece più hard, no? Numeri che peggiorano, ogni rialzo dei tassi perché aumenta la spesa per gli interessi. Lei mi segnala: Londra alza i tassi dello 0,5%, non si ferma l'ondata di aumenti, è il terzo titolo del Sole 24 Ore di oggi.
Esatto.
O costo del denaro, l'ondata rialzista non si ferma.
No, l'ondata rialzista, nonostante le polemiche e gli effetti estremamente negativi sulle economie e sulla vita delle persone e la sostanziale inefficacia rispetto al cosiddetto target dell'inflazione, non si ferma. Addirittura la Turchia pensate, ha aumentato i tassi dall'8,5 al 15% in una sola giornata. Bisogna dire che i tagli che erano stati fatti erano dei tagli preelettorali da parte di Erdogan, evidentemente.
Finita la festa.
Finita la festa.
Gabbato il sultano.
Non gabbato il sultano, ma forse i sudditi del sultano.
Esatto.
Difficilmente questo è un problema per Erdogan, ma lo è invece per i cittadini turchi. L'inversione di tendenza, appunto, la Turchia era l'unico sostanzialmente tra i grandi paesi dell'Europa e anche dell'Europa orientale ad avere tagliato i tassi in controtendenza invece di aumentarli. Su questo trovate due pagine, secondo me ben fatte, del Sole 24 Ore, che vi racconta un po' di tutto il panorama internazionale e anche delle preoccupazioni sui mercati finanziari. E poi c'è addirittura un inviato che è andato a seguire Draghi a Parigi, alla Mundi World Investment Forum.
Non è il solo, ci sono tre quotidiani che hanno un inviato che...
Hanno un inviato a Parigi apposta?
Apposta per seguire Draghi.
Ah, ok. Io pensavo giurin che giuretta. Gli altri avessero mandato...
Sono rimasto molto sorpreso. Un discorso lunghissimo. Cosa dice?
Ma dice sostanzialmente l'inflazione al 2%, il target non va cambiato. Questo è il taglio del Sole 24 Ore. Invece Repubblica gli dà più un taglio di natura politica e parla di un Draghi è ora di ricostruire la nuova Europa. In questo caso l'inviato sempre di economia e finanza è Andrea Greco, che è stato catapultato a Parigi sempre per seguire, appunto, come dicevi giustamente tu, Mario Draghi, in questa iniziativa, questa conferenza organizzata da Amundi, che è il colosso del risparmio francese.
Invece sul Sole 24 Ore, così tanto abbiamo 10 secondi, lo dico, c'è un intervento di quelli appunto piccati, no? Per la Fed una pausa incoerente e opportunista, siccome la Fed per una volta
è il killer Masciandaro, questo è firmato,
esatto,
firmato Donato Masciandaro, che è un acerrimo nemico delle politiche alternative
all'aumento liberismo,
dei tassi, solo aumento dei tassi di interesse.
Sì, sì, lo sai che c'è una grave inflazione prezzi salari?
Masciandaro? Non lo so, bisogna chiederglielo, telefonategli.
Telefoniamogli. Allora, 8:30, la redazione di Popolare Network è già pronta con Sara Milanese per l'aggiornamento delle notizie. Noi poi torniamo con le inchieste, con tutto quello che invece sta succedendo nel mondo del lavoro e delle inchieste giudiziarie. La rassegna stampa di Popolare Network col professor Di Stefano si sposta a quello che la Repubblica definisce affaristi di governo, oppure ancora più semplicemente il Fatto Quotidiano, due ministri da cacciare. In realtà qui c'è un po' di confusione, si mescolano gli affari di Daniela Santanchè con invece l'inchiesta che ha portato due arresti ieri un po' più complicata, il patto tra il manager e il leghista, così lucrarono sul Covid, arrestati per corruzione l'ex direttore delle Doncane Minenna, l'ex deputato Pini, fra loro un accordo scellerato, appalto milionario delle mascherine con la USL di Ferrara, se mi ricordo bene. Adesso vediamo, da una parte c'è un ex parlamentare della Lega, Gianluca Pini, che in tempo di pandemia si improvvisa esperto di import di dispositivi medici. Dall'altra c'è Marcello Minenna, all'epoca direttore dell'Agenzia delle Dogane, che spera di far carriera tramite Pini, accreditandosi nei ranghi più alti del partito di Matteo Salvini, e in cambio alza il telefono per far entrare in Italia mascherine della dubbia efficacia, anzi, secondo i giudici, farlocche, diciamo così, che vengono piazzate alla USL di Ferrara, che non ha colpa, dicono i giudici, perché è stata ingannata con tutte le certificazioni possibili e immaginabili, scrivono Giuseppe Baldessarro e Andrea Ossino su pagina 2 di Repubblica. E poi le Porsche, le Lexus sequestrate alle dogane che finiscono nelle mani di politici e ministri, l'ennesima triste fotografia di un'Italia corrotta, se non fosse la posta in gioco la salute pubblica, perché gli affari che ieri hanno portato agli arresti di 7 persone, 34 indagate, sono stati fatti proprio nei giorni in cui camion dell'esercito trasportavano da Bergamo le bare dei morti per Covid. Insomma, l'ex capo delle dogane, nominato da Conte in quota 5 Stelle, faceva, diciamo, teneva bordone con l'uomo che diceva mi manda Giorgetti. Vedi che torna, professore?
Sì, torna.
Lo yacht, le divise, la palestra in ufficio, il potente che surfava tra i 5 Stelle e la destra, legato ai grillini, Minenna tentò la scalata, la Consob, l'esordio fu come assessore di Raggi, le spese folli all'agenzia delle dogane. Malaffare, come potremmo chiamarlo, ma sempre un po' quella roba lì, mentre l'affare Santanchè, pagina 2 del Fatto Quotidiano, pone problemi politici a Giorgia Meloni alle 17.30 in una delle giornate difficili come premier. Diciamo che la facciamo rapida, la ministra è in bilico, Meloni chiede, infuriata, chiede garanzie, per ora la difesa, ma si attende di capire se l'inchiesta da cui emerge una mala gestione delle aziende Key Group e Visibilia, con fornitori non pagati, lavoratori non pagati, aziende fatte fallire, dipendenti obbligati alla cassa integrazione. Notate che tutte queste inchieste arrivano alle procure su segnalazioni dei soci di minoranza di tutte queste aziende.
Sì, ce n'è uno intervistato a lungo nella puntata di Report. Bisogna dire che le inchieste della procura di Milano e anche il procedimento in sede civile appunto partono dagli esposti di questi piccoli azionisti e partono già nel novembre dello scorso anno, quando è stato aperto il fascicolo per falso in bilancio che coinvolge anche l'attuale ministra del turismo. Sono state consegnate nuove relazioni tecniche sulla gestione delle società, in particolare nel fascicolo appunto della procura c'è un capitolo nuovo che riguarda in particolare Visibilia editore e alcune strane operazioni che sono state portate avanti infragruppo, sostanzialmente Visibilia editore che spende dei soldi per comprare i siti internet delle testate dalla stessa, da un'altra, cioè da Visibilia SRL. Questo è uno dei tanti filoni dell'inchiesta che alla fine Report ha solo messo assieme, ma erano tutte già state scritte sì, più volte, in particolare quelle relative ai compensi dei membri dei consigli di amministrazione di società che nel frattempo avevano debiti molto pesanti.
Sì, diciamo che viene tirata fuori anche perché c'è lo zampino del presidente del Senato Ignazio La Russa all'interno
della vicenda di questo finanziamento, questa obbligazione convertibile che ha portato 3 milioni di euro da questa fantomatica società di investimento di Dubai, Negma. Nelle carte viene fuori che l'avvocato di Visibilia è anche l'avvocato di Negma, e quindi sostanzialmente sospetto che alla fine sempre delle stesse persone si tratti, mascherate con delle società di investimento a Dubai.
A Dubai, che poi vengono a loro volta rimandate a società delle Virgin Islands, per cui non si sa esattamente chi sono gli ultimi beneficiari. Diciamo così, Daniele, sicuramente fino adesso quello che si può dire è che Daniela Santanchè pagava lautamente come dire, i suoi amministratori delegati, mentre non pagava se stessa, mentre non
9
pagava.
Milioni di euro complessivamente incassati tra l'amministratore delegato e la stessa Santanchè.
Sfruttamento dei lavori e frode, così Elselunga finisce sotto accusa, lo avete sentito nei nostri giornali radio, se ne occupa soprattutto il Manifesto, Avvenire più di tutti, che ci apre addirittura, lo ricordiamo, in prima pagina, lavoratori in saldo è il titolo, ennesima inchiesta del procuratore aggiunto Storari a Milano, che come ha detto nel nostro, magari lo riusciremo anche a risentire in quest'estate, come ha detto nel nostro dibattito alla festa di Radio Popolare, È inutile attaccare le singole cooperative che poi cambiano continuamente nome, che fanno da serbatoio di manodopera, soprattutto nella logistica, nel facchinaggio, e vedremo anche poi anche in altro modo nella vigilanza. È inutile attaccare ogni singola cooperativa, tanto poi cambiano, sono fatte apposta per cambiare, svuotarsi, cambiare sistema di riferimento e non pagare soprattutto contributi, non pagare le carriere ai lavoratori e interrompere continuamente una frode, chiamiamola così, una frode fiscale sui contributi e sull'IVA. Io attacco direttamente le aziende, e così ha fatto con Esselunga. È questa la frontiera, Andrea, del...
Storari la persegue da tempo, e sembra anche con risultati dal punto di vista strettamente giudiziario importanti, anche perché in questo modo si vanno a colpire, come sempre, follow the money, si vanno a colpire i soldi, e questo crea dei danni consistenti alle società. Ricordiamo che forse questo è un elemento che va evidenziato, è indagata anche Esselunga stessa, e come
certo,
in base alla nuova, ormai non più nuovissima, insomma, la normativa 231, l'iscrizione nel registro degli indagati in sede penale di una società può portare, come è già accaduto in passato, al commissariamento della società stessa da parte del tribunale. Quindi
è successo a colossi come DHL.
È successo a colossi come DHL, ancora prima era successo per alcuni pezzi dell'impero berlusconiano, quando appunto si indagava per reati, gravi reati di evasione fiscale o di frode. Quindi Esselunga è iscritta nel registro degli indagati, ha subito un sequestro da 47 milioni di euro, sono ovviamente iscritti al registro degli indagati anche i suoi dirigenti, e questo è un filone abbastanza importante, perché alla fine queste inchieste possono portare, non c'era solo, ricordiamolo, Esselunga tra i clienti di queste società, ma c'erano anche Carrefour, Lidl, moltissime società anche del settore finanziario, e quindi la possibilità è che l'inchiesta di Storari si possa teoricamente anche allargare ad altri operatori della grande distribuzione. Tra l'altro, questo è evidente che crea un elemento di distorsione molto pesante sul mercato, cioè forse quei prezzi bassi che vengono praticati sono anche un frutto di questo meccanismo che permette alle aziende di spendere molto molto meno sulla manodopera.
Ma forse togliamo anche il forse. L'altra inchiesta è commissariata una cooperativa di servizi, la cooperativa servizi fiduciari, che in realtà serviva Securitalia, la grande azienda di vigilanza, proprio che fa la vigilanza. Incredibilmente, provate a pensare, nei magazzini della grande distribuzione tutte le aziende appena nominate da professor Di Stefano, compresa Esselunga ovviamente, Carrefour, Lidl, ma anche Telecom, anche Barilla e così via, 5,37 euro lordi venivano pagati i lavoratori allora per turni di 12 ore con le minacce ai dipendenti, fatturati le intimidazioni, se non ti sta bene ti prendo a calci, succede soprattutto nel Comasco. L'azienda appunto è stata commissariata, qui il caso è diverso, è quello dei salari da fame, e anche qui la Procura della Repubblica, è incredibile che stiamo a parlare di diritti del lavoro che devono passare dalla Procura, ha detto non si può pagare un lavoratore con un contratto regolare sotto la soglia di povertà. E quindi stanno facendo causa tantissimi lavoratori, perché il contratto multiservizi, settore vigilanza, facchinaggio, insomma tanti altri, appunto prevedeva pagamenti che alla fine, a conti fatti, sono sotto il livello della soglia mensile della possibilità di sopravvivenza definita dall'Istat.
E ricordiamo che anche in questo caso l'inchiesta ha un'iscrizione nel registro degli indagati per caporalato, che noi normalmente siamo abituati a vedere presente nelle vicende nell'agricoltura, invece qui siamo nel capitolo dei servizi, che è la nuova frontiera, diciamo, dell'economia schiavista del terzo millennio.
Altro che. Di cooperative ci parla pagina 14 La Stampa, molto interessante, Ombre Nere, l'inchiesta di Andrea Palladino a puntate, questa volta va a mettere le mani nella SG, la cooperativa di Cavallini e Ciavardini, due ex NAR, dal processo per la strage di Bologna ai consorzi per il recupero degli ex detenuti, i legami con Cartella, il vice garante delle carceri in Lazio, con i big della Galassia Nera Romana, un'inchiesta davvero interessante con nomi e cognomi, per cui si è costruito un un giro di affari che da un lato permette di uscire agli ex imputati della, diciamo, della fase nera del terrorismo italiano, e dall'altra parte costruisce tutta una serie di appalti e lavoro per appunto questa cooperativa che si occupa di reinserimento dei detenuti. Per carità, noi siamo favorevoli al reinserimento dei detenuti in ogni caso. Professore, ma c'è anche il mondo di cui dobbiamo occuparci,
no? Sì, c'è anche tutto quello che accade fuori, lo dicevamo, abbiamo sentito prima il servizio nel giornale radio di Radio Popolare sulla conferenza, il summit per un nuovo patto finanziario globale voluto da Macron. Tra i quotidiani italiani quello che dedica maggiore spazio, due intere pagine, è La Stampa. È un summit di grande peso a livello internazionale, noi siamo molto poco rappresentati, c'è solo vice ministro Ceriani, quello famoso che indossava
La divisa. Le posso dire delle frasi? Lei me le commenta?
Sì.
Perché secondo me le abbiamo già sentite queste frasi. Allora, contro la crisi climatica e la povertà serve una terapia shock di finanziamento pubblico. Chi l'ha detto?
Non lo so. Può averlo detto il capo della Banca Mondiale?
No, l'ha detto Emmanuel Macron. Incredibile,
beh,
sì. Allora le dico questo: apriremo la scatola degli attrezzi dell'organizzazione per aiutare le nazioni più in difficoltà. Qui l'avrebbe preso.
Qui
è la Banca Mondiale.
Sì.
E poi in queste ore a Parigi stiamo discutendo il futuro dell'umanità. Abbiamo 100 miliardi da distribuire.
Può essere il Fondo Monetario Internazionale.
Ma lei è bravissimo, professore. Un applauso al professor Di Stefano. Non ne perde una. Allora, il piano Marshall del clima. Via i debiti ai paesi poveri per la rivoluzione verde. Via i debiti ai paesi poveri, ricordiamolo, è una richiesta storica del movimento prima africano. Non so, Thomas Sankara vogliamo citare. Se vogliamo, citiamo invece le grandi coalizioni contro il debito degli anni 90 e poi 2000, ovviamente. Ma il linguaggio dei potenti ogni tanto si adatta nel linguaggio, ma nella concretezza?
Appunto, nella concretezza io atti non ne vedo, almeno vediamo, ovviamente osserviamo con interesse questa iniziativa, anche per la presenza, nel caso specifico, per citarne uno, del presidente del Brasile Lula, che si sta distinguendo per un'azione molto forte in questo nuovo mandato, anche sui temi sociali in primis, ma ora sta entrando in partita anche sui temi ambientali, che invece purtroppo non avevano sicuramente caratterizzato le sue precedenti esperienze come presidente del Brasile. Molto è da capire su cosa accadrà. La Stampa sceglie giustamente un reportage dal Senegal, che è anche al centro di uno scontro sociale interno violentissimo, di cui si parla veramente pochissimo nella stampa italiana. Perché il Senegal? Perché Sara Peiria da Saint Louis evidenzia come il governo punta a estendere la produzione di cibo, perché i paesi africani hanno un problema di sicurezza alimentare, ma appunto più risaie significa meno riserve naturali, e quindi il dilemma alimentare del Senegal di grande interesse. E poi Paul Krugman, il premio Nobel per l'economia, che dice: la fine del mondo arriva con tante piccole catastrofi.
Senta che bello questo inizio. Così è la fine del mondo,
sì.
Dunque, non un'esplosione, ovvero un'improvvisa catastrofe universale, ma una successione continua di catastrofi minori a livello locale che si aggrava e si espande. Noto un numero straordinario di lamentele riguardo lo spazio che i media hanno dedicato al cielo arancione, all'allerta rossa che ha colpito New York un paio di settimane fa, e così via. Fa una serie di esempi.
Ecco, si bisognerebbe chiedere a Krugman come fa a conciliare questo suo interessante e condivisibile intervento con la sua posizione a favore del rialzo dei tassi all'infinito da parte della Federal Reserve, che mette sotto pressione gli stessi paesi che hanno il debito in dollari, perché rafforza il dollaro e aumenta i costi di finanziamento. Quindi forse bisogna prima fare qualcosa prima di dichiararlo, altrimenti rischia di diventare slogan e di portarsi sullo stesso livello di altri che gli slogan li perseguono come linea politica.
Chi non ha fatto slogan alla Chiesa Anglicana, mi segnala, professore.
La Chiesa Anglicana, sì, oggi è sul Financial Times, è unico, sul Sole 24 Ore, perché ieri la Chiesa anglicana ha annunciato di voler cedere tutte le proprie partecipazioni nelle Oil and Gas Company. È una cosa rilevante, non è la prima volta che accade, bisogna dire la verità, perché questo era accaduto anche in passato per molte istituzioni legate alla Chiesa Cattolica, in particolare negli Stati Uniti. Questa volta si tratta della Church of England e le partecipazioni valgono 10,3 miliardi di sterline, comprensivo di un fondo
pensione. Mica noccioline.
No, è certo, comprensivo di un fondo da 3,2 miliardi e sono le partecipazioni in Shell, BP, Exxon and Total e sette altre compagnie, grandi compagnie dell'oil and gas che verranno cedute completamente dalla Chiesa d'Inghilterra.
Questo è molto interessante, no? Piccoli fatti concreti, però diciamo che il linguaggio almeno... lei non ci crede più, la vedo già distratto, chiude già la borsa, cioè il linguaggio dei potenti cambia o non cambia i fatti?
Per ora non ha cambiato.
Non cambia nulla, infatti, no. Ha già chiuso la borsa.
No, non ho chiuso la borsa perché abbiamo ancora, per essere in giornata non possiamo non dire... che c'è stato il CDA di Tim. La versione migliore è quella del Sole 24 Ore, spalanca le porte a KKR, al fondo statunitense, ma non chiude a CDP e Co, insomma una specie di delega molto aperta che si dovrebbe concretizzare solo entro settembre.
Ma chi sono CDP e Co? Spieghiamolo, sennò è difficile.
La Cassa Depositi e Prestiti insieme al fondo australiano Macquarie, che è azionista di Open Fiber. Dentro c'è tutta la vicenda che probabilmente conterrà anche degli elementi da spy story, esattamente come la vendita di ITA a Lufthansa, altro splendido servizio di report. Anche in questo caso ci sarà molta geopolitica in corso tra il fondo statunitense KKR, che in realtà ha anche degli assi con Cassa Depositi e Prestiti, e l'altra offerta di Cassa Depositi e Prestiti invece con gli australiani.
Quindi gioca su due tavoli, Cassa Depositi e Prestiti gioca con tutti.
Sì, ma come sempre gioca su due tavoli. Dietro c'è Vivendi e, lo abbiamo detto questa settimana, il possibile intreccio tra la rete unica di Tim controllata da Vivendi e la posizione di socio dormiente di Vivendi nel capitale di Mediaset.
E su questa parola Mediaset arriva Golden Scans. Lo sa che settimana prossima ci toccherà parlare dell'eredità di Berlusconi?
Assolutamente.
Che viene fuori il 30% a chi va, e la famiglia,
testamento.
E la dynasty ad Arcore. È pronto lei?
Sì, io sono
carichissimo,
pronto.
La vedo.
Sì, sono assolutamente pronto.
Buon fine settimana, prof.
Anche a voi, buon fine settimana, alla prossima.